Bene, allora intanto che a questo punto stiamo liberando le tecnologie, i computer, quello che serve, arrivederla dottore, e invito il vice sindaco a prendere posto sul banco degli assessori. Invito anche il messo a regolare il condizionatore perché a quanto pare sulla sinistra si stanno congelando lì. Dico bene, Zamagna ha già indossato il cappotto di Ermellino. E Bosi è andato a cercare soccorso, comunque il messo Guido è pregato di venire a ridurre il condizionamento. Beh, io proporrei per le prossime sedute di cambiare posto una volta per uno. Abbiamo una sala a double face, una parte fresca e una parte calda, quindi... Ecco che arriva il messo in soccorso dei raffreddati della serata. Bene, mentre si stanno effettuando le regolazioni, riprendiamo i lavori del Consiglio Comunale, chiamiamo a raccolta il Sindaco e il Vice Sindaco, e quello strumento lo verranno a ritirare. È nostro, sì, penso che sia nostro. È nostro, l'hanno lasciato lì, quindi è dell'amministrazione. Le tecnologie richiedono anche la disapplicazione, perfetto. Allora, il prossimo punto in esame è il punto numero 6, il bilancio di previsione 2011, salvaguardia degli equilibri di bilancio e ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi, ex articolo 193 del TUEL. Per questo punto, il numero 6, è prevista l'immediata eseguibilità. A questo punto, se è pronto, io darei... Facciamo anche l'altro. Allora, chiamiamo il dottor Senni. Il dottor Senni è pregato, di prendere posto sul banco degli assessori, a grande richiesta, visto che ultimamente gode di grande popolarità. L'abbiamo osannato e incensato nell'ultimo consiglio, quindi ormai il dottor Senni è perso. Non c'è Nori questa sera. Quindi la stampella gli dava quello status di primo dottore, lei deve continuare a portare la stampella per ottenere... Bene, allora, mentre il dottor Senni, che però è ancora claudicante, prende posto, anche senza stampella... Ah, perché c'è un inciampo lì, c'era un filo, ecco. Bene, allora... E anche l'altro punto? Ecco, e su suggerimento dei consiglieri, illustreremo congiuntamente anche il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari e poi dopo faremo come prima la votazione separata, quindi illustrazione congiunta e votazione separata. Bene, vice sindaco, a questo punto si sta liberando da fili e filamenti, prego. Non abbiamo ancora le telecamere, quindi sì. Descriviamo i dettagli.
Grazie presidente, buonasera a tutti.
Bene, prego vice sindaco.
Sì, il mese di settembre, come ogni anno, ci riserva appunto il consueto appuntamento, che è quello previsto appunto dalla normativa, dal TUEL, all'articolo 193, la salvaguardia appunto degli equilibri di bilancio e la verifica dello stato di attuazione del programma. E quindi, in merito alla ricognizione dello stato di attuazione dei programmi e della verifica appunto degli equilibri, quindi relativamente alla ricognizione dello stato di attuazione dei programmi, il materiale è stato consegnato e appunto vi è una rendicontazione dettagliata dei dirigenti, degli amministratori, e ovviamente sono state seguite quelle che sono le linee di indirizzo della relazione previsionale programmatica, seguendo appunto lo schema dei quattro programmi, delle quattro S del programma di mandato del sindaco, ovvero sia la sostenibilità, la solidarietà, la sicurezza e lo sviluppo, di cui però per brevità questa sera non do lettura. Sono state fatte inoltre due verifiche trimestrali, al 31 di marzo e al 30 di giugno, del controllo di gestione dei progetti specifici inseriti nel PEG e nel PDO. Invece, relativamente al permanere degli equilibri di bilancio, sinteticamente possiamo affermare quanto segue. Intanto, relativamente alla situazione corrente di competenza La verifica eseguita alla data odierna conferma il permanere degli equilibri finanziari di bilancio. Sul versante delle previsioni delle principali entrate della situazione corrente, però rileviamo in particolare una conferma delle previsioni delle entrate che sono collegate al recupero di evasione tributaria per complessivi 694.000 euro, una riduzione delle previsioni di entrate collegate all'addizionale comunale IRPEF, quindi un minor gettito, pari a circa 110.000 euro, un aumento dei contributi da parte dello Stato rispetto alla previsione prudenziale che era stata stimata dagli uffici e dei contributi della Regione per circa 700.000 euro, quelli dello Stato circa 300.000 euro. Infine una riduzione dei proventi da sanzioni di codice della strada. La manovra di bilancio prevede la preliminare copertura delle minori entrate correnti con l'utilizzo di maggiori entrate, nonché il finanziamento di ulteriori interventi di spesa corrente anche connessi ad entrate da soggetti terzi a destinazione vincolata. Infatti la spesa rispetto al bilancio di previsione iniziale è cresciuta di circa 1 milione di euro, ma sono quasi tutte entrate vincolate. Soltanto la Regione ha destinato relativamente alla funzione 10 del settore sociale oltre 700.000 euro rispetto alle previsioni attese. Il progetto riepilogativo della gestione corrente quindi evidenzia un grado di realizzazione delle entrate della situazione corrente pari al 79,36% della previsione assestata, a fronte della corrispondente percentuale del 79,14% di parte di spesa impegnata rispetto alle previsioni assestate. Relativamente invece al grado di realizzazione degli investimenti, risulta che sono stati impegnati e finanziati progetti per 1.631.000 euro, pari al 37,43% della previsione assestata, e sono stati ripartiti nel seguente modo: ricavi patrimoniali 48.000 euro, oneri di urbanizzazione 933.000 euro, contributi della Regione e proventi di terzi ovviamente destinati a finanziare spese in conto capitale 650.000 euro, per un totale di 1.631.000 euro. Alla data in cui è stato fatto il monitoraggio e la verifica degli equilibri, ovviamente non si era ancora proceduto con l'assegnazione e la vendita dei due alloggi ERP pari a 340.000 euro, che ovviamente qui nei ricavi patrimoniali pari a 48.000 euro non trova ovviamente l'inserimento. Sul fronte delle entrate in conto capitale si segnala una riduzione significativa delle previsioni relative ai permessi di costruire, cioè gli oneri di urbanizzazione, pari a 400.000 euro. Se ricordate, la stima che era stata fatta in sede di bilancio di previsione, pari a 2.700.000 euro, è stata ridotta ovviamente nella manovra e quindi con la manovra della verifica della salvaguardia a 2.300.000 euro, proprio perché l'effetto della crisi si sta facendo sentire ulteriormente anche rispetto alle aspettative non rose che già erano state elaborate anche dagli uffici. Quindi sostanzialmente vi è questa riduzione pari a 400.000 euro, che però è bene ricordare che non incide sugli equilibri di parte corrente, in quanto il bilancio 2011, come ricorderete, è stato redatto e approvato senza prevedere un utilizzo degli stessi al finanziamento della spesa corrente, bensì può incidere però sulla possibilità di finanziamento degli investimenti e sulla previsione, ovviamente, il conseguimento del traguardo dell'obiettivo del patto di stabilità, perché ovviamente sono entrate che, anche se non vengono impegnate per finanziare investimenti in conto capitale, il fatto che ci sia una riduzione hanno un effetto negativo sul fronte del patto di stabilità. Sul versante dei debiti fuori bilancio segnalati dai servizi si segnala, e poi sarà oggetto di discussione delle due delibere successive alla presente, la presenza di due spese relative a sentenze per complessivi 17.000 euro 114, per il cui finanziamento è stato appunto proposto la variazione numero 116 e quindi si dà copertura con l'utilizzo dell'avanzo. Per quanto concerne il patto di stabilità, la probabilità di rispettare l'obiettivo del saldo finanziario di competenza misto, che è determinato in 1.430.000 euro a fronte del 168.000 euro dell'anno precedente e forse di circa 3.5 milioni, 4 milioni di euro del prossimo anno come effetto e conseguenza della manovra ultima, ovviamente la possibilità di realizzare, dicevo, l'obiettivo di patto di stabilità è strettamente collegata all'effettiva possibilità di realizzare le modificate previsioni di incasso, che poi andremo a vedere nel piano delle alienazioni, ovviamente compatibili con il livello di pagamento delle spese in conto capitale, limitatamente a budget predefiniti. Infine, due parole relativamente all'applicazione dell'avanzo, perché ovviamente nella manovra trovate anche l'applicazione di parte dell'avanzo per 421.000 euro, in realtà è 1.421.000 euro, 1 milione perché abbiamo previsto un'eventuale estinzione anticipata di mutui, sapete già che abbiamo estinto in corso d'anno, previsto di estinguere in corso d'anno 2 milioni di euro e questo consiglio si è già espresso, un ulteriore 1 milione di euro utilizzando l'avanzo libero pensiamo di poterlo utilizzare ai fini di estinguerlo anticipatamente. Poi dicevamo la copertura dei 17.000 euro delle due sentenze per i debiti fuori bilancio e 404.000 euro relativamente alla costituzione di un fondo svalutazione crediti in maniera prudenziale, così come si è fatto anche gli altri anni, che non significa in questa fase impegnare la spesa, ma che noi prudenzialmente li accantoniamo e costituiamo questo fondo, ovviamente perché ci sono alcune partite, crediti e poste attive che potrebbero essere soggetto al non incasso, ovvero sia il contenzioso che ci vede nei confronti della Gestor, nei confronti del Marina di Cervia e altri crediti tributari per la riscossione con i quali magari non si sono ancora definiti i periodi di prescrizione per l'incasso. Per cui complessivamente credo la spesa è sotto controllo, una manovra sostenibile che ovviamente tiene conto a torto collo anche di ciò che sta succedendo a livello nazionale e quindi in previsione anche delle modifiche diciamo peggiorative in termini di patto di stabilità. Poi, visto che facciamo una presentazione unica, a questo punto illustro anche, Presidente, la delibera relativamente all'aggiornamento del piano delle alienazioni. Come ricorderete, con la delibera numero 7 del 30 di marzo del 2011 è stato approvato il piano delle alienazioni e valorizzazione immobiliare per il triennio 2011-2013 da parte di questo Consiglio Comunale. Il piano delle alienazioni, lo ricordo, è un allegato al bilancio di previsione e a seguito di successive verifiche e valutazioni da parte anche del competente ufficio patrimonio sono emerse diverse esigenze. La prima appunto è di alienare alla Regione Emilia-Romagna un'area poco più di 600 metri collocata nei pressi del campo sportivo di Castiglione, che sarà necessaria alla realizzazione di un intervento di messa in sicurezza dell'argine del fiume Savio da parte della Regione stessa, un importo previsto in 2.700 euro, poche cose, che ovviamente è pari peraltro al doppio dell'indennità che ci avrebbero corrisposto se ce l'avessero espropriato. Ovviamente nell'aggiornamento del piano delle alienazioni abbiamo dovuto inserire la vendita di questo, diciamo così, frustolo. Poi è emersa l'esigenza di eliminare l'indicazione diritto di superficie relativa alla fontana ubicata in via Ragazzena, angolo via Pignatta, poiché non più funzionale. Poi è emersa la necessità di modificare l'indicazione relativa alla durata della servitù di passaggio a completamento del diritto di superficie relativo all'area edificabile sito Pinarella di Cervia e infine di aggiornare il piano identificando tramite i relativi dati tecnici e valori economici l'area di Milano Marittima in Viale Matteotti, appunto indicando il valore di 1.900.000 euro in luogo di 1.500.000 a seguito della perizia che ovviamente nel frattempo è pervenuta e che è stata redatta da parte dell'Agenzia del Territorio. E poi si è proceduto anche all'aggiornamento del valore economico dell'immobile già indicato peraltro nel piano delle alienazioni licenziato il 30 di marzo del 2011 relativamente all'area di Via Malva Sud denominata Giardino 8 Marzo, secondo quanto appunto stabilito risultante dalla stima dell'Agenzia del Territorio. Sostanzialmente in origine era 1.100.000 il valore, la stima dell'Agenzia del Territorio anche a seguito dell'ultima variante che ha previsto la riduzione dell'indice dal 2 all'1,5 sostanzialmente è stata rifatta a fare la perizia da parte dell'Agenzia del Territorio, la stima ovviamente non poteva che ridursi in 925.000 euro. Per cui abbiamo colto l'occasione di aggiornare questi due valori, anche se non c'era la necessità di venire in Consiglio Comunale per l'aggiornamento dei valori, ma c'era la necessità di venire in Consiglio Comunale invece per l'inserimento e le modifiche dei punti precedenti che ho appunto elencato. Ecco, poi infine giustifico anche l'immediata eseguibilità, anche perché come sapete entro il 30 di settembre per legge dobbiamo recepire la manovra e ovviamente la salvaguardia degli equilibri, nonché lo stato di attuazione del programma, per cui si rende necessario fin da subito, anche relativamente al piano delle alienazioni, per essere operativi, chiedere l'immediata eseguibilità al Consiglio Comunale.
Grazie signor Vice Sindaco. A questo punto è aperta la discussione sui punti 6 e 7 unificati nella discussione. Chi chiede di intervenire? Vedo una certa quiete, probabilmente. Ecco, il consigliere Mazzolani, prego.
Sì, quella degli equilibri è un appuntamento di legge sul quale, ecco, gli uffici sono chiamati a fare una richiesta ai vari uffici per capire se la situazione è in equilibrio o se necessitano variazioni, quindi interventi per far sì che ritornino gli equilibri di bilancio. In questo caso la ragioneria ci dice che non occorre alcuna manovra correttiva, prendiamo atto, però chiaramente ci sono dei dati, al di là che il bilancio costruito rimane con le stesse per noi problematiche di partenza, rileviamo comunque in questo momento, facevi i conti, che c'è una suddivisione di quelli che sono i trasferimenti statali, che prima erano in maggior parte, al di là di quello che è il riconoscimento delle servitù militari che nell'anno 2011 sono state riconosciute, prendendo in considerazione anche il pregresso, quelli che erano le risorse per i finanziamenti ai servizi locali, che ammontavano 4.425.000, oggi sono tre voci. Una è sempre questa, l'altra è il fondo sperimentale di riequilibrio e l'altra è la compartecipazione IVA. L'ammontare complessivo di queste tre sono 761.000 euro in più che dallo Stato riceviamo rispetto alla previsione iniziale. Ora, ecco, su questo io ricordo che ci fu, al di là di quella che è una riduzione che nasce da quello che è la quantificazione attraverso la finanziaria, si chiamava finanziaria, adesso non ha più questa denominazione, per l'anno 2011, alcuni ritocchi vennero evidenziati sul discorso del federalismo e si diceva che avrebbero toccato gli enti locali, quindi con una riduzione dei trasferimenti. Questo non è, tanto è che qui sono riconosciuti ed ecco perché abbiamo queste risorse aggiuntive. In effetti il federalismo non tocca quelli che sono i trasferimenti dello Stato. Questo è un rilievo che faccio. L'altra cosa, anche se noi vediamo, e come ci è stato detto, che l'aumento della spesa di 1.280.000, anche se in buona parte, non so in quale percentuale, è tutta derivante da entrate comunque vincolate, noi arriviamo ad un ammontare complessivo di quello che è la spesa corrente di 43.990.000, che è una enormità se raffrontato a esercizi passati. Rilevo anche il fatto, pur sapendo delle difficoltà del patto di stabilità, che comunque gli investimenti sono al 37%, e su questo noi dovremmo, al di là del calcolo astruso su cui la ragioneria è chiamata per il patto di stabilità, sappiamo che comunque quelle che sono risorse che arrivano dall'Unione Europea e dagli altri enti non vengono messe e calcolate nel patto di stabilità. Quindi qui lo sforzo che si deve fare è quello che gli uffici si attivano sugli investimenti nella ricerca di quelle risorse, in modo particolare dall'Europa. L'Italia è un difetto che è tutto italiano. Se è vero che il 40% solo delle risorse che sarebbero dedicate all'Italia, in effetti l'Italia ne usufruisce, quando abbiamo altri stati che arrivano alla totalità, ecco, di quelle che sono le risorse dedicate. Quindi ecco, noi bisogna che i nostri uffici siano stimolati a lavorare su questo versante. Per quanto riguarda il piatto delle alienazioni, come ha detto l'assessore, poco cambia, al di là di quelli che sono aggiornamenti di valutazione di due terreni, ma qui noi su questo siamo stati molto già nel dibattito a livello di preventivo molto critici su quelle che sono le aree inserite in questo piano delle elezioni, in modo particolare proprio quelle due aree che oggi vedono una correzione in quello che è la valutazione da porre all'asta. Quindi la nostra opinione, il nostro è negativo, rimane negativo su quella che è la composizione del bilancio. al di là del fatto, come ho detto, che qui siamo in una fase di equilibri, quindi non andiamo a mettere altre cose se non a rilevare risorse nuove che entrano e che sono vincolate nella spesa.
Grazie consigliere Mazzolani. Altri interventi sui punti 6 e 7? Non vedo movimenti. Consigliere Marco Aurelio Brandolini, prego.
Sì, grazie Presidente. Beh, come ha ricordato sia il Vice Sindaco Amaducci che il consigliere Mazzolani, quella di questa sera è un appuntamento fisso per legge, quindi è un'occasione per noi consiglieri dare un po' un'occhiata ai nostri bilanci e fare alcune considerazioni anche politiche. E io partirei appunto dalla parte corrente sul bene per il recupero evasione tributaria, che è in linea con le previsioni. Il calo dell'addizionale IRPEF ammonta a 110.000 euro, compensato ampiamente da un aumento dei contributi, bisogna riconoscerlo, sia da parte dello Stato che in misura maggiore da parte della Regione, e destinato poi a interventi sul sociale, che questo non può che farci contenti nella nostra comunità, sempre molto attenta a queste tematiche, per 500.000 euro, quindi lo sottolineerei due volte, appunto un introiti che certificano anche la capacità della nostra comunità a trarre risorse e con partecipazione dai vari enti a livello appunto anche statale, regionale o anche europeo, con vari investimenti che ancora adesso sono in fase di lavorazione. E meno 220.000 euro, ecco, da minori entrate da sanzioni del codice della strada. Questo in effetti, anche quando ho letto un po' le carte che sono state date in commissione, mi ha fatto un po' riflettere, ecco, perché i vigili girano, e questo lo posso testimoniare anche personalmente, e quindi mi viene da dire che siamo riusciti a educare anche i nostri automobilisti, quindi dal punto di vista del bilancio ci fa dispiacere, però siamo sicuramente contenti che ci sia una minor sanzione. Quindi la realizzazione delle entrate, dicevo, è complessivamente in linea con le aspettative. Per quanto riguarda gli investimenti, quindi la parte in conto capitale, è chiaro che, lo diceva consigliere Mazzolani, questo è sotto gli occhi di tutti, i ricavi patrimoniali sono esigui, però ecco, bisogna anche tener conto che ci sono state le alienazioni di due alloggi ERP che ancora nelle carte appunto che abbiamo guardato non erano registrati, e quindi migliorerà sicuramente questa voce. E poi ecco, inserendo anche un ragionamento sul piano delle alienazioni, ringrazio anche gli uffici per la, visto che questo sui ricavi patrimoniali, adesso col piano delle alienazioni dobbiamo procedere a alienare appunto gli asset non strategici. Ringrazio gli uffici per le integrazioni che avevamo richiesto in commissione in merito appunto all'alienazione alla Regione per l'intervento di messa in sicurezza dell'argine del Savio, appunto, che poteva essere oggetto di esproprio, invece è stato appunto alienato alla Regione per portare avanti questo intervento. Gli altri ragionamenti, ecco, volevo portare avanti un discorso su gli oneri di urbanizzazione, che complice anche il perdurare della crisi, sono in forte contrazione, appunto per fortuna che li usiamo per finanziare investimenti e non come anche succedeva precedentemente in passato la spesa corrente. Quindi in questo periodo di vacche magre quello che possiamo fare è vendere i terreni e gli immobili non strategici, razionalizzare il sistema delle partecipate con un'attenzione a qualità dei servizi erogati ovviamente, ed estinguere anticipatamente i mutui con gli avanzi di amministrazione, come anche detto da Amaducci, con un beneficio triennale di oltre 250.000 euro che sicuramente va evidenziato e sono dei risparmi per la nostra amministrazione. Siamo però ambiziosi e quindi vogliamo anche fare di più, dobbiamo fare di più per la nostra comunità. Con queste regole del gioco è però impossibile, perché l'unica leva infatti rimarrebbe il partenariato pubblico-privato ad oggi, che va bene ma che non è sufficiente. Infatti il patto di stabilità, io lo dico, tutti consiglio, mi sono anche un po' stufato, però è una cosa veramente pazzesca, è davvero ingiusto e iniquo, e se dovesse ancora aumentare il saldo obiettivo imposto da Roma, quindi alla faccia del federalismo municipale, saranno tempi ancora più duri per i nostri cittadini e per il nostro tessuto economico-sociale, per le imprese che devono essere pagate e via dicendo. Mi chiedo come faremo, quindi, se nessuno cambierà questa legge scellerata, a garantire il funzionamento della nostra città, ad alimentare il nostro welfare municipale, a sistemare le strade, gli edifici e a fare gli investimenti necessari per garantire ai nostri cittadini una qualità della vita sempre più alta. Grazie.
Grazie consigliere Brandolini. Ha chiesto la parola al consigliere Fantini. Prego.
Ma che in tempi di vacche magre sia facile far quadrare i conti pubblici, tutti sappiamo che non è vero, insomma, no? E quindi ci sono delle difficoltà. Erano in altri tempi che si sarebbero dovute fare delle politiche diverse e arrivare adesso con una situazione migliore di quella in cui ci si trova. Sta di fatto però che ci sono dei dati che sono veramente abnormi e credo che tutti ne possano prendere atto. Cioè, con una spesa corrente di circa 44 milioni di euro, noi abbiamo previsto investimenti per 4,4 milioni di euro circa. Di questi 4,4 milioni di euro circa, gli impegnati sono 1,6 milioni. Quindi sono il 62,5% circa in meno rispetto alla previsione. È un po' troppo. Bisogna cercare di cominciare a percorrere delle strade diverse, rivalutare e ristrutturare la spesa corrente, rivedere tutta una serie di elementi. Diversamente i programmi non si attuano, insomma. Sono sulla carta, possono essere bellissimi, però non si riescono ad attuare. E questa è una carenza terribile. Questa amministrazione dovrebbe aprire una riflessione, dovrebbe aprirla anche con l'opposizione e dovrebbe verificare cosa si può fare insieme per il bene di questa città, perché diversamente, cioè, le cifre sono terribili ma chiarissime. È un mezzo disastro, insomma, io non saprei come descriverlo, ma... Dopodiché, se si pensa di porre rimedio a tutto ciò con delle ulteriori alienazioni, magari la risposta potrebbe essere anche non provocatoria, perché il desiderio di provocare è veramente bassissimo, no? Perché... Ma anche qui sono tempi di vacche magre, quindi, e poi esauriti questi quattro beni, perché fra un po' saranno diventati quattro beni, non ci rimane altro, quindi qui va rimesso in cantiere un ragionamento di carattere più complessivo, secondo me. Diversamente ci sono una serie di programmi sulla carta che nessuno potrà sperare di realizzare, ma neanche in parte.
Grazie consigliere Fantini. Ha chiesto la parola il consigliere Zamagna. Prego.
Grazie signor Presidente. Da questi dati si vede chiaramente che la crisi sta avanzando e ci sarà sempre più bisogno di trovare delle risorse alternative per far quadrare i bilanci. Io ritengo che queste forme alternative, come ho già detto nel mio intervento quando abbiamo votato il bilancio, sicuramente non saranno quelle dell'alienazione delle aree verdi. Può andar bene fare l'alienazione degli alloggi ERP, potrà andare bene fare la vendita di frustoli o di altre delle palazzine per fare intervento della palazzina degli uffici del comune, ma non certamente di fare l'alienazione di terreni che il consigliere prima ha detto aree non strategiche. E io qui ho la valutazione che ho richiesto del servizio del verde e parla, leggo testualmente, relativamente alla richiesta di parere in merito all'alienazione di tale area in un'ottica di conservazione ed espansione della superficie destinate a finalità naturalistiche, si informa che l'area in questione, connotata dalla presenza di alberi di pregio, pini domestici e marittimi, avendo i diametri di fusto immediatamente superiori ai 40 cm, parametro che definisce nel caso dei pini domestici e marittimi la caratterizzazione di elevato valore ornamentale. Inoltre la presenza nella zona centrale caratterizzata da una leggera depressione di una serie di piante più rade con chiome simmetriche e ben bilanciate con uno sviluppo diametrico tipico di piante isolate determina un incremento di interesse complessivo dell'area rispetto ad altre aree pinetate con eccessiva copertura vegetale che determina al contrario la costruzione di popolamenti arborei filati e con chiome più rade e ridotte. In questo caso qui, fra virgolette, ci sono solo 46 pini da abbattere, sono 24 pini marittimi e 12 pini comuni. Nell'altra area che è stata la relazione qua, parlo 24 e 36, scusa, 36, sì. Nell'altra area dove no, perché io ho fatto un sopralluogo personalmente e avevo contato che erano più di 40, però sbagliando mi avevo contato anche quelli su, no, 80 sono quelli dell'area dell'Anello del Pino, i reali che vanno giù sono 80 nell'area dell'Anello del Pino dove c'è stata la polemica ultimamente. Qui invece sono più di 40, avevo sbagliato io il conto perché sono andato a fare un rilievo personalmente e ho contato anche quelli che rimangono nel marciapiede, quelli realmente da abbattere sono questi. Quindi io ritengo che non sia questo qui il modo di far quadrare i bilanci. Queste aree, quando le avremo finite, non le avremo più, non avremo più modo di far cassa, se non forse andare a vendere anche quelle aree che confinano con le ville dietro le traverse. Io penso che una strada alternativa potrebbe essere quella sulla tassa di soggiorno, che ci permette di fare degli interventi turistici e una parte investirli in manutenzione straordinaria. Potrebbe essere l'ampliamento e non l'aumento della sosta a pagamento, che forse arrivare anche fino alla 18ª traversa con la sosta a pagamento entrerebbero delle altre risorse nelle casse del comune, visto che risorse qua non ce ne sono da nessuna parte, e continuare a fare la lotta all'evasione. Pertanto il mio parere sarà ancora quello di un voto contrario come l'altra volta.
Grazie consigliere Zamagna. Consigliere De Pascale.
La ringrazio presidente, non per aggiungere molto nel merito a quello che ha detto il consigliere Brandolini nel suo precedente intervento, però mi premeva provare a fare alcune brevi considerazioni politiche sulla politica di bilancio e la situazione politica di bilancio del nostro ente e in generale degli enti locali, che questa discussione appunto ci offre come opportunità. Io credo che la serietà e la gravità del momento del nostro Paese e degli enti pubblici del nostro Paese debba meritare da parte di tutti noi una grandissima serietà e un grandissimo rigore nel fare quelle discussioni che appunto che sono necessarie. Io guardate, quello che è successo all'Italia e quello che è successo agli enti locali negli ultimi 2-3 anni credo che non abbia precedenti nella storia della vita dei comuni del nostro paese. E è evidente che per un comune come per un'azienda che non è che programma i propri interventi a 6 mesi, a un anno, ma che ha una programmazione di lungo periodo con mutui che hanno 20 anni, 30 anni, come quelli che fa un'azienda sui propri investimenti, come quelli che fa una famiglia sui propri investimenti, il fatto che in un periodo dell'attività dell'ente vi sia un cambiamento così brusco in quelle che sono le regole del gioco, in quello che è il patto fra le istituzioni di questo paese, che la nostra Costituzione pone anche alla pari, perché una volta la Repubblica era ripartita, oggi è costituita dai comuni, che c'è una differenza notevole. Ecco, un cambio così brusco delle regole del gioco mette tutti e ci mette in grossa difficoltà, e per dire in questo senso l'andare a ridurre i mutui, come diceva il consigliere Brandolini, è una cosa che sicuramente ha dato respiro al nostro ente, e un'ulteriore riduzione non potrà che dare ulteriore respiro. Però una cosa che non possiamo accettare è che ci venga imputata la scarsa quota di investimenti. Perché se noi andiamo a prendere quelle che sono le risorse che questo comune è costretto a mantenere in cassa, pur avendole a disposizione, lì ci sono gli investimenti. Cioè, in quelle risorse che il comune ha in cassa e non può spendere, lì ci sarebbero una piccola parte degli investimenti di cui la città avrebbe bisogno. Perché è così. Non sarebbero tutto quello che servirebbe alla città, ma nessuno qui credo che potrebbe assumersi la responsabilità di dire: se governassi io farei tutto quello che la città, di quello di cui sta bisogno. Però lì c'è una parte di quello che dovremmo fare, quello che una comunità come la nostra, chi si assume la responsabilità di governare una comunità come la nostra, dovrebbe avere la possibilità di, la possibilità di fare. E quindi lì c'è un punto. E lì è una battaglia che dovremo combattere tutti, ma io dico anche a più livelli. Perché ad esempio, cioè, lo vuole capire sto paese che un comune turistico non è uguale a un comune di pari abitanti non turistico? Cioè, l'Italia lo vuole capire questo elemento? Che una città come Cervia o come Cesenatico, come Bellaria, deve dare risposta a un numero di cittadini superiore rispetto a quelli che vi abitano? Che ha necessità di predisporre infrastrutture e servizi per un numero superiore rispetto agli abitanti che ha? Lo capisce sto paese? Se ne rende conto? L'unico elemento previsto per i comuni turistici è la tassa di soggiorno? Cioè, questa è la riflessione sul turismo che fa questo paese? Spingendo i comuni ad adottarla, perché è l'unico barlume di federalismo che è stato introdotto col federalismo fiscale. L'unico barlume, ed è un federalismo concepito così, malato, perché è un federalismo che aumenta le tasse alle imprese e non restituisce. Perché diciamocelo, il federalismo nelle leggi delega che anche il mio partito, diciamo, in qualche modo aveva accettato con un'astensione e al quale aveva dato libertà di credito, prevedeva che laddove si introducessero nuove imposte a livello locale, contemporaneamente si andasse a ridurre la pressione a livello centrale. Cioè, noi invece di aumentare l'IVA di un punto, stavamo discutendo su quanta di quel 20% di IVA dovesse rimanere sui territori. Io ricordo le raccolte di firme, questa sera non c'è il consigliere Nori, dei sindaci della Lega, per dire una quota, un 5% di IVA, teniamolo sul territorio dove viene prodotta. Quello era il federalismo, quello era quello che noi aspettavamo, quello era cui ci siamo presi anche qualche rimbrotto dai nostri per esserci astenuto, per l'Italia dei Valori votò addirittura a favore della legge delega. Quello dov'è? Dove sono gli strumenti federali per il nostro comune? E questo però è un problema che ci dobbiamo porre. Io mi metto nei panni dei nostri amministratori, dei tecnici, che tutti gli anni quando gli arriva la manovra 1, 2, 3, 4, 5 hanno le mani nei capelli per capire come cambierà il quadro, quali risorse dovranno essere spostate, quali risorse dovranno essere disinvestite. Ma non si può governare così, non si può dare in questo modo risposte ai problemi dei cittadini. Noi siamo tutti disposti a fare dei sacrifici. È chiaro che fare un'alienazione è sempre un privarsi di un bene, ed è chiaro che si spererebbe che le alienazioni potessero essere utilizzate interamente per fare nuovi investimenti. Però c'è, a un certo punto, se questo paese decide che gli enti locali devono essere impoveriti, non possiamo far finta di non rendercene conto. Cioè, se la decisione politica nazionale è che il debito pubblico italiano lo devono pagare gli enti locali, perché questo è il grosso tema che è stato fatto a livello centrale, il debito pubblico italiano lo devono pagare gli enti locali. Non lo può pagare la politica, non lo può pagare la rendita, non lo possono pagare gli enormi patrimoni, non lo può pagare una revisione degli apparati dello Stato, lo devono pagare gli enti locali. E allora noi purtroppo siamo in una situazione dove dobbiamo difenderci e dobbiamo cercare di mantenere quei servizi per i quali i bisogni aumentano. E io capisco che a tutte la domanda sociale aumentano le risorse. Devono aumentare le risorse, non possono aumentare le risorse, è un miracolo tenerle quelle che sono. Cioè, allora, noi siamo disponibilissimi a una riflessione aperta con tutte le forze politiche e sociali della città, però qui la situazione, vogliamo fare un gioco alle responsabilità, noi dire che è colpa dell'opposizione, l'opposizione dire che è colpa nostra, però qui c'è un problema serio, che è un problema del paese, e che anche il nostro ente locale subisce. Allora, vanno cambiate delle cose, bisogna innovare, bisogna portare dei correttivi, però non nascondiamoci dietro un dito, perché il problema è serio, ed è un problema che tutti noi, a cui tutti noi dobbiamo farci carico, per il quale tutti noi ci dobbiamo impegnare. La nostra disponibilità c'è, ci sarà, a discutere, sin diciamo dalla predisposizione del prossimo bilancio di previsione, però, ripeto, non prendiamoci in giro, perché i fondi europei questa amministrazione li usa il lavoro che è stato fatto sulla via Martiri Fantini è grazie a un fondo europeo, un altro fondo europeo è per la fascia retrostante i bagni di Milano Marittima, un altro fondo europeo interesserà, su cui stiamo concorrendo, interesserà le saline di Cervi. La provincia di Ravenna è la prima in Italia, poi il consigliere Mazzolani lo dovrebbe sapere meglio di me che la provincia di Ravenna è una delle prime in Italia per l'utilizzo dei fondi europei. E quindi non ci prendiamo in giro, non è lì il tema. Questa amministrazione ha reperito. No, la provincia di Ravenna è una delle prime in Italia, l'ufficio europeo della provincia di Ravenna, sono pronto a essere smentito, è uno dei primi in Italia, stimato e riconosciuto in tutta Europa per il lavoro fatto sui fondi europei. No, e poi chiaramente noi il fatto che si citi il parco non può che farci piacere, visto che il nostro partito Cervi offre la massima dirigenza dell'ente. Quindi, vado a concludere, la 71 bis è un'opera quasi interamente finanziata, per il quale il nostro comune si è mosso per ricevere finanziamenti esterni al nostro ente. Quello è il suo lavoro, lì mi sembra che non ci sia il tema. Il vero problema ce l'abbiamo riguardo alla capacità di spesa dell'ente, perché i dati che citava il consigliere Fantini li conosciamo bene ed è chiaro che sono drammatici, perché un comune che possa investire solo quelle risorse è una bestialità, però ce ne sarebbero tante altre nelle potenzialità del nostro bilancio da investire. È lì il problema. Se noi potessimo investire anche quelle risorse, non risponderemo a tutti i problemi, ma saremo in grado di portare avanti dei progetti seri per la città. E allora, una riflessione importante sul bilancio e sul lavoro che dobbiamo fare, e poi un patto forte col privato in questa città. Perché guardate, c'è un clima di odio all'impresa che è inaccettabile. Viviamo la più grande crisi dal dopoguerra e chi fa impresa viene trattato come uno speculatore. Ma noi, chi viene a Cervia, fa impresa e investe, invece di fare speculazione e fare appartamenti, fa strutture ricettive e dà lavoro ai cittadini e crea imprese, fa investimenti e ci rischia del proprio, ma noi dovremmo ringraziarlo. E se ci dimentichiamo questa cosa qui, soprattutto a sinistra, se ci dimentichiamo l'importanza dell'impresa, del lavoro, dell'occupazione, del reddito, noi siamo finiti. Allora, collaborazioni pubblico-privato, il pubblico che dà il sangue per quello che riesce a dare, e concertazione, condivisione. Possiamo farlo, però dobbiamo esserne tutti consapevoli.
Grazie, consigliere De Pascale. Altri interventi sul punto 6 e sul punto 7? Se non ci sono altri interventi, io darei la parola a questo punto al vice sindaco Roberto Maducci per la replica congiunta sui due punti, dopodiché passeremo alle dichiarazioni di voto. Prego, sì. Vice sindaco.
Grazie Presidente. Ma intanto io cercherei di mettere un po' di ordine, perché ho sentito tutta una serie di dati, informazioni, numeri, permettetemelo di dire, non corretti. Primo dato, Mazzolani parla di maggiori risorse da parte dello Stato di 700.000 euro. Consigliere Mazzolani si dimentica di decurtare con un segno meno 425.000 euro di compartecipazione IRPEF, perché adesso incassiamo la compartecipazione IVA ma non IRPEF, quella viene decurtata. Quindi se dal suo conto togliessi 400.000 euro, si accorgerebbe che la differenza è di 300.000 euro, poco più. 300.000 euro che, come ho citato io in relazione, effettivamente esistono, perché non è che ci nascondiamo, ma vi è anche un'ovvia spiegazione, ovvero sia quando sono state fatte le previsioni, e qui le manovre che fanno ogni tre giorni e che cambiano a una velocità della luce ci mettono anche in delle difficoltà, anche l'IFL stessa, che ci fornisce anche dei dati sui quali fare poi le previsioni anche di bilancio, soprattutto a fronte di un grande cambiamento come quello che stiamo vivendo o avremmo dovuto vivere, e ovviamente in sede di stesura di bilancio, di previsione, le stime IFEL ovviamente ci davano un risultato. Poi ovviamente siamo stati ben lieti e contenti di capire che i contributi non fiscalizzati dal federalismo fiscale, quindi non tenevano conto di queste somme, erano la stabilizzazione del personale ex ETI, saline, 135.000 euro, e il fondo ex sviluppo investimenti, per cui noi abbiamo fatto una stima sui dati dell'IFEL
abbiamo avuto la sorpresa in positivo che ovviamente il taglio non c'è stato limitatamente a questi 300.000 euro e quindi sono fuori dalla manovra del federalismo fiscale. Per cui non credo che sia un grande handicap da imputare, addossare a colpa dell'amministrazione comunale, se nella stima che è stata fatta, peraltro non semplice, in una situazione spesso mutevole, e comunque non sono 700.000 euro ma sono 300.000 euro. Piacerebbe ricordare e sottolineare di nuovo come ha posto enfasi su questo aspetto anche sui maggiori contributi che assegna la Regione, la Provincia e l'Unione Europea, perché la Regione, lo ricordo, abbiamo maggiori risorse per 700.000 euro, poi complessivamente se andate a vedere l'aumento della spesa nella funzione 10, quella del settore sociale, sono circa 800.000 euro, ma ci sono 100.000 euro perché noi siamo sostanzialmente ente capofila relativamente a un progetto sulle politiche giovanili che abbiamo discusso nell'ultima variazione di bilancio per 108.000 euro. E il progetto sulle politiche giovanili, e adesso non ricordo il nome, era Flavu, esatto. Quindi sostanzialmente sottolineiamo anche che c'è una regione che soprattutto sull'aspetto sanitario, sociale, assistenziale è vicina anche agli enti locali, a differenza dello Stato, che contribuisce in maniera sostanziale, e rimarco il fatto che comunque i tagli dello Stato rimangono come rimarranno nel 2012, così come rimarrà la stangata che ci verrà data sull'obiettivo del patto di stabilità. Siccome i bilanci, lei, consigliere Mazzolani, li ha tutti, lei vada a vedere quant'era il saldo obiettivo l'anno scorso, guardi quant'è il saldo obiettivo quest'anno, se non se lo ricorda glielo cito io, 1.430.956, la stima 2012 è 3.025, ma adesso quando avremo i dati aggiornati con l'ultima manovra vedrà che si avvicinerà forse più ai 4 milioni di euro. Il che significa, stando anche a ciò che diceva il consigliere Zamagna, che ovviamente bisogna reperire nuove risorse, perché fino a prova contraria il patto di stabilità è imposto da una legge dello Stato e in quanto tale la legge dello Stato va rispettata, che ci piaccia o no. E ovviamente per rispettarla noi mettiamo in campo gli strumenti che abbiamo, e in questo momento gli unici strumenti che ci sono per poter rispettare il patto di stabilità non è tanto introdurre la tassa di soggiorno, che è un altro tema di cui magari dovremmo discutere, che riguarda la parte corrente del bilancio, che si sostanzia più come tassa di scopo, che va in una direzione che ovviamente gli imprenditori, laddove venisse mai introdotta, devono avere la concretizzazione di questa tassa che pagano, che gravano sui clienti. Quindi non è quello che risolve il problema del patto di stabilità, perché tanto accertato in entrato, tanto impegnato in parte corrente, il patto di stabilità noi lo risolviamo se abbiamo delle entrate anche in conto capitale che vanno a riequilibrare questa situazione, perché lo ricordo, il saldo è un saldo di competenza mista, quindi competenza finanziaria e cassa la parte in conto capitale. Per cui in questo momento, se non andiamo a vendere delle azioni, erare, asset o quant'altro, cioè, ci sono degli immobili da vendere per poter traguardare quell'obiettivo, e non c'è un'altra soluzione. Ma il fatto che in piazza ci vadano anche i sindaci di centrodestra, della Lega, ci vada alle mano, cioè non sta a significare che noi a Cervia ci lamentiamo di questa condizione, è una condizione generale del paese. Consigliere Fantini diceva giustamente: è un disastro, ma è un disastro non poter fare gli investimenti, non perché non siamo in grado noi di poterli fare, perché quando ci mettono una mannaia così sul patto di stabilità, io per poter fare un euro di investimenti almeno devo aver incassato 100 euro in parte in conto capitale per poter investire uno. Tant'è che il dato che citava, e questo qui è il secondo errore che avete commesso questa sera, e mi dispiace perché in fase di discussione di bilancio, di previsione, era stato spiegato, i 43 milioni di euro che diventano 44 milioni di euro con un aumento di 1 milione che vi ho giustificato prima, di cui sono tutte entrate vincolate alla spesa, sono figli di una posta di bilancio di 13 milioni di euro che sono un fondo di riequilibrio per rispettare il patto di stabilità, cioè una posta fittizia, perché uno dei postulati del bilancio è che il bilancio si chiude in pareggio. Se io vendo e alieno perché devo rispettare il patto ma non li posso investire, con cosa quadro il dare con l'avere? Lo quadro con una posta fittizia che il Ministero mi ha detto: tu lo chiami fondo patto di stabilità interno, e io quadro il dare con l'avere, e 30 milioni di euro diventano 43 milioni. Guardate un po', sono quelli di cui parlavate prima, con l'aumento del milione diventano 44. Il meccanismo è questo.
Mi dispiace che si scivoli in delle bucce di banana così, perché effettivamente questa qui è l'ABC della ragioneria degli enti pubblici. Però il dottor Segni è disponibile, io sono ben lieto anche di spiegarvi queste cose. Per cui il disastro c'è, il Paese è in condizioni secondo me, rispetto alle quali difficilmente potrà risollevarsi se non si cambierà e se non si allenterà proprio sul fronte del patto di stabilità. Forte le penalizzazioni ovviamente sulle imprese e oltre che sulle imprese anche sui lavoratori, perché congelare, bloccare gli investimenti, l'abbiamo detto in tutte le salse, io sono qui dal 2009, è dal 2009 che tutti i consigli comunali in cui si parla di bilancio, si parla di variazione di bilancio, puntiamo sempre il dito sul benedetto patto di stabilità. E guarda caso, ma non perché noi siamo più bravi degli altri, abbiamo anche anticipato un po' la discussione sul patto rispetto ad altri che si sono svegliati solo l'altra mattina. Peraltro, la manovra anche di liberare la spesa corrente dagli oneri di urbanizzazione, quindi non finanziarla con gli oneri di urbanizzazione, nasceva anche dal fatto, come più volte c'è stato giustamente anche sollecitato dall'opposizione, per migliorare la condizione di bilancio, cosa che è stata puntualmente fatta e a me viene da dire anche anticipata di un anno. Si è anticipata anche l'estinzione del debito, 2 milioni di euro, e l'avevamo prevista. Ovviamente oggi mi si dice avete impegnato soltanto 1.631.000 euro su 4 milioni. Allora, i 4 milioni, il piano triennale degli investimenti, 4 milioni 2011, se vi ricordate bene, sono figli per la metà di risorse proprie, per l'altra metà abbiamo inserito risorse di terzi, per cui la nostra capacità di investimenti in conto capitale è poco più di 2 milioni di euro. I 2 milioni di euro li investiamo se incassiamo i ricavi patrimoniali, ma se gli EP non li vendiamo, i terreni non li vendiamo, che ci servono? Da un lato per l'80% per rispettare il patto di stabilità e per la restante parte ci servono per dare copertura a questi investimenti. Se anche il momento congiunturale di mercato ci mette in condizione di arrestarci anche su questo, non potendo ricorrere a mutui, a debito, gli investimenti, anche se viene Mago Merlino, qui non li fa. Allora ci vuole l'onestà intellettuale di capire come gira il meccanismo. Dopodiché io condividerei più un ragionamento sano di dire la condizione è questa, è una condizione grave, noi vorremmo che Cervia crescesse da questo punto di vista, siamo disponibili a collaborare, a darvi una mano perché ci rendiamo conto e siamo disponibili a venire con voi anche in piazza a protestare, perché questa situazione è scandalosa, non ci porta da nessuna parte, ma non perché governa il centro-sinistra, perché è una situazione che incaglia, ingessa il Paese e così non se ne esce. Quali sono le politiche di sviluppo che ha messo in campo da Roma anche nell'ultima manovra per sbloccare, se non si parte dagli enti che in Italia storicamente sono coloro che fanno più investimenti e opere pubbliche? E quindi la morsa del patto di stabilità la si allenta, è stato promesso, però tutte queste manovre lo hanno incrementato. Oggi se ci daranno un credito in termini di virtuosità per ridurlo, comunque non sarà mai sufficiente rispetto all'aumento che ci hanno applicato negli ultimi 3 anni. Allora queste cose, che non sono né di destra né di sinistra, bisogna denunciarle apertamente. Noi come amministratori, lo anticipo qui, il 1° di ottobre scenderemo in piazza e spiegheremo alla gente e chiediamo anche all'opposizione, al Consiglio Comunale, che vengano con noi a dire queste cose, perché queste cose sono per Cervia, non sono né di destra né di sinistra, sono per il bene della nostra città, per cercare di sbloccare una situazione che è ingessata e fa male non solo a Cervia e ai cervesi, ma anche alle imprese, ai lavoratori. E la polemica sulle aree verdi che prima citava Zamagna, e poi mi avvio a concludere, Zamagna quando cita il parere, però io vorrei che lui lo citasse interamente. I pini sono 36, ma quelli che sono meritevoli di, diciamo così, di avere un valore ornamentale sono 15, addirittura se ne citano 9, che peraltro anche nel parere che ha fatto l'Agenzia del Territorio cita testualmente che ovviamente ci vuole nulla osta da parte dell'amministrazione comunale, intanto bisognerà capire la tipologia progettuale che emergerà, mi faccio finire perché sennò, e soprattutto c'è un regolamento che ovviamente tende a monetizzare laddove ci dovesse essere, come dire, nulla osta da parte dei nostri uffici, per ovviamente compensare il danno che ne è emerso. Ovviamente sono entrate, come vi ricordo, vincolate poi, perché anche in questa variazione di bilancio ce ne sono una quota parte che sono destinate alla valorizzazione del verde, perché sono oggetto di quei depositi o di quelle monetizzazioni che si sono state fatte a fronte dell'abbattimento di alcune alberature, tenuto conto che comunque abbiamo dei meccanismi tali per cui la piantumazione minima, adesso io non sono un tecnico della materia, comunque è prevista da tutti i nostri regolamenti, tant'è che se Cervia è una città così bella che se ne dica del cemento, io credo che invece questi elementi saranno tenuti in considerazione anche per il futuro. E non si tratta di una pineta, ci tengo a sottolinearlo, si tratta di un parco dove ci sono alcuni alberi che hanno un valore, noi lo riconosciamo, faremo di tutto affinché anche in fase progettuale tali alberi vengano mantenuti. Se ciò non fosse possibile, non è scandaloso, c'è un regolamento che avete anche votato che prevede questo meccanismo qui, per cui smettiamo di dire queste cose e soprattutto guardiamo in avanti, perché comunque se non facciamo così anche chi viene e vuole investire a Cervia vuol dire che praticamente Cervia diventerà una città morta da tutti i punti di vista.
Grazie Assessore. Il Consigliere Zamani, adesso apriamo la fase delle dichiarazioni di voto e in questa fase il Consigliere Zamani chiede la parola per primo, perché dopo l'Assessore di solito non si replica, però lei giustamente ho visto che alzava la mano, io le do la parola, lei può dire tutto quello che vuole e poi fa la dichiarazione di voto. Prego.
No, io visto che l'assessore ha chiamato in causa il mio intervento, io ho letto integralmente la valutazione complessiva che mi è stata fornita su mia richiesta in commissione. No, è tutta, l'ho letta integralmente, non c'è più niente, c'è la firma di buona fede e della dottoressa Mazzoni. Flavia Mazzoni e Roberto Bonafede, l'ho letta integralmente, quindi se la vuole leggere lei è uguale a quella che ho letta io. E quindi se gli investimenti li dovete fare in un'area dove è completamente ricoperta da pini, la chiamate zona strategica, io penso che gli interventi devono essere fatti. Come ha detto De Pascale, bisogna guardare anche il lavoro, ma il lavoro può essere fatto anche in altre aree. Quindi io penso che la prima cosa bisogna guardare anche la città, l'ambiente e rispettarlo, perché quando noi abbiamo venduto delle aree dove sono dei pini che hanno 70, 80, 100 anni e li abbiamo abbattuti, hai voglia tu di piantare dei pini alti 20 centimetri nel mezzo della bassona? Ci vuole 80 anni farli come quelli e non sono più nella stessa posizione. Il mio voto è contrario.
Grazie consigliere Zamani, ha chiesto la parola il consigliere Fantini, prego.
Io credo che sia un peccato non poter applicare degli elettroti a chi si innervosisce, perché se producesse energia elettrica risparmieremmo sotto il profilo della bolletta. Ma al di là di questo, io vorrei entrare nel vivo dei problemi e ritengo che la politica da un lato sia l'arte delle possibilità, ma che una serie di elementi andavano curati in un determinato tempo. Non averlo fatto, anche per la congiuntura attuale, ha portato a questa evoluzione del problema. Quando un'opposizione dice alla maggioranza che è disponibile a confrontarsi sui problemi, se qualcuno della maggioranza attacca l'opposizione col bastone, vuol dire che non vuole la collaborazione, probabilmente. Non mi riferisco al segretario del PD in questo momento, mi riferisco ad altri. E allora si tratta, quando si fa politica, di avere un attimo di dosaggio. Poi è ovvio che chi ha fatto determinate previsioni magari si è innervosito, ma togliendo 13 milioni di euro a 44 milioni di spesa si arriva a 31, e ugualmente 31 milioni di spesa con 1,6 impegnati in investimenti è molto basso. Poi le colpe le possiamo distribuire ragionevolmente a seconda di chi ne ha di più, però è una previsione di investimenti che, se si dovesse confermare, è drammatica. Questo non significa che non ci possa essere un'operazione che può essere condotta a livello nazionale in un certo modo, ma anche un'operazione che può essere condotta a livello locale in un certo modo. È ovvio che se si pretende che determinati rappresentanti locali attacchino i rappresentanti nazionali in maniera durissima, questo sarà molto difficile. Se si fa invece una battaglia su delle idee, su dei programmi e su dei sacrifici reciproci, si può trovare una strada comune. Sta di fatto che noi non possiamo che esprimere un voto contrario, perché ci sono degli elementi abnormi, pur dando una disponibilità al dialogo.
Grazie consigliere Fantini. Altre dichiarazioni di voto sui punti, sul punto 6, ovviamente? Stiamo esaminando il punto 6, prego. Se non ci sono altre dichiarazioni di voto, sul punto numero 6 lo mettiamo in votazione. Consigliere Savelli, prego.
Grazie Presidente. Ma anzitutto rileviamo anche noi un certo nervosismo che sicuramente non aiuta poi a trovare le soluzioni opportune e necessarie. D'altra parte abbiamo sentito che la grande proposta per trovare una soluzione è protestare. A noi piacerebbe sapere anche come nel concreto, insomma, si vuole operare, e questo non è stato molto ben chiarito dall'assessore. E questa sera, tra l'altro, chiaramente prendiamo anche atto della decisione di un altro gruppo di prendere una posizione contraria, chiaramente contraria a quelle che sono le determinazioni sulla politica di bilancio di questa amministrazione, e credo che anche questo sia indicativo di una situazione che a questo punto non è più soltanto una nostra posizione, ma è una posizione che viene evidentemente, si allarga all'interno della città. E poi, visto che giustamente l'assessore al bilancio ha fatto una serie di correzioni a quelli che erano stati i dati comunicati, noi vorremmo anche noi portare un dato all'attenzione di questo Consiglio Comunale, perché è un dato che dimostra che molti dei problemi di questa amministrazione non stanno nel patto di stabilità, ma gli effetti del patto di stabilità si propagano su errori sui quali per anni noi vi abbiamo invitato a porre rimedio e rispetto ai quali voi invece avete continuato ad operare in una maniera errata. Ed ecco che allora vi consegniamo questo dato a futura memoria, che è quello che riguarda il periodo 2007-2011, periodo nel quale, prendendo per i dati degli equilibri di bilancio come sono stati comunicati dall'amministrazione, dalla Giunta, abbiamo 26.829.000 euro circa di alienazioni immobiliari e 7.850.000 euro di cessioni invece di alienazione di titoli, per un totale di 34.679.000 euro. Questo è un dato che vi lasciamo insieme al nostro, chiaramente, decisione sul nostro voto, che sarà ovviamente un voto contrario, con invito a una maggiore tranquillità.
Grazie al consigliere Savelli, e andiamo avanti con le dichiarazioni di voto sul punto numero 6. Consigliere Landolini, prego.
Sì, i dati che ci lascia il PDL, adesso ci guarderemo bene prima di prenderli e di scriverli. Sì. Io dico, esatto. Prima di tutto ringrazio il vice sindaco Amaducci anche per la replica accurata, per l'intervento come sempre molto puntuale. È infatti sotto gli occhi di tutti, maggioranza, opposizione, anche a livello nazionale, appunto, che stiamo subendo le scelte scellerate di questo governo. Continuiamo quindi acervi a lavorare per il bene dei nostri cittadini, e questo anche nelle scelte, nelle politiche di bilancio e anche appunto nel bilancio che votiamo questa sera. E quello che c'è da dire è che comunque rispetto anche all'intervento del consigliere Zamagna, che ricordo non aveva votato il bilancio l'ultima volta, per una puntualizzazione anche del consigliere Savelli, e c'è da dire che quindi stasera già in pochi minuti abbiamo recuperato 13 milioni, passando dai 44 ai 31. Se poi Zamagna ci dice anche dove reperire gli altri due per l'alienazione, magari l'alienazione la possiamo rimandare.
Grazie al consigliere Brandolini. Ricordo che siamo in dichiarazioni di voto sul punto numero 6. E
il voto è favorevole.
Bene, si era capito. Se non ci sono altre dichiarazioni di voto, io metto in votazione il punto numero 6. Allora, punto numero 6, bilancio di previsione 2011, salvaguardia, equilibri di bilancio e ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi, ex articolo 193 del TUEL. Chi approva? 11. Chi è contrario? 8. Chi si astiene? Nessuno. Immediata eseguibilità del punto numero 6. Chi approva? 11. Chi è contrario? 8. Chi si astiene? Nessuno. Il punto è approvato. A questo punto dichiarazione di voto sul punto numero 7. Un po' le avete fatte, però se qualcuno vuole integrare il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2011-2013. C'è qualcuno che deve dire qualcosa ancora? Si è capito. Perfetto. Mettiamo quindi in votazione. Punto numero 7, piano delle elezioni e valorizzazioni immobiliari 2011-2013, aggiornamento. Chi approva? 11, come sopra. Chi è contrario? 8. Chi si astiene? Nessuno. Immediata eseguibilità del punto numero 7. Chi approva? 11. Chi è contrario? 8. Chi si astiene? Nessuno. E anche questo punto è approvato. Ringrazio quindi il Vice Sindaco e ringraziamo il Dottor Senni, che malgrado la recente, non ha la stampella ma ancora zoppicchia. Ringrazio vivamente e a questo punto passiamo all'assessore Michela Bianchi con due punti che richiedono l'immediata eseguibilità, che quindi ci sarà motivata dall'assessore. Punto numero 9. Riconoscimento debito fuori bilancio da sentenza a causa Montalti barra Comune di Cervia. Prego assessore.
Sì, grazie Presidente. Io assieme all'ufficio legale avevo preparato un excursus storico che mi era stato richiesto da Nori, che questa sera non c'è, ma magari lo dico anche per gli altri. Per quanto riguarda la gestione della polizza responsabilità civile terzi, il comune è stato storicamente assicurato dall'INAS Italia. Dal 2000 al 2002 è stata stipulata la polizza con la Navale Assicurazioni SPA, dal 2002 al 2005 con la Milano Assicurazioni, che è stato poi insomma prorogato anche dal 2005 al 2009. Attualmente, dal 2009 ad oggi, in scadenza in marzo 2012, invece con la Società Cattolica di Assicurazione di Verona. Quello che è importante evidenziare, poi vedremo dopo nelle due cause, nel susseguirsi appunto della stipula della gestione delle polizze, la competenza temporale di ogni singola polizza, alla competenza temporale in ogni singola polizza, il sinistro, come vedremo poi dopo, viene caricato sulla polizza vigente al momento della conoscenza dello stesso. Per quanto riguarda invece il contratto di consulenza assicurativa, il servizio è stato affidato alla Poseidon Insurance Broker SPA di Lugo, che dal 2003 al 2004, che poi è stata assorbita dalla San Paolo IMI di Bologna. Anch'essa è stata prorogata sempre alla San Paolo IMI Insurance Broker come servizio di consulenza assicurativa, amministrazione polizze e gestione sinistri anche dal 2005 al 2007. Per quanto riguarda il definire le modalità di rinnovo del comparto assicurativo dell'ente, in quanto la maggior parte delle polizze erano in scadenza nel marzo del 2008, quindi è stata insomma prorogata fino a quel tempo. Dal 2009 è stato affidata alla GPA di Bologna, dove tuttora abbiamo insomma il contratto, che è stato prorogato fino al novembre 2011, quindi dove ci appoggiamo tramite il nostro broker. La GPA di Bologna ci ha anche fornito qualche dati statistici per quanto riguarda i sinistri che sono stati da loro trattati nel triennio 2008-2009, dove sono stati trattati 442 sinistri con copertura nella polizza RCT, sempre fino al 2009 con la Milano Assicurazioni e successivamente con la Società Cattolica di Assicurazione Verona. Sono stati liquidati 192 sinistri, di cui 167 sotto la soglia della franchigia pari a 5.000 euro. Ci sono inoltre 98 sinistri chiusi senza seguito. Nella maggior parte dei casi si tratta ovviamente di danni da cadute oppure cadute di pigne, quindi pavimentazione sconnessa. Sono state attivate inoltre, tuttora attive, 26 cause in corso di definizione. Per quanto riguarda i due punti, che io direi di trattare parallelamente.
Prego.
in seguito appunto di salvaguardia è stato riscontrato dall'ufficio legale un debito fuori bilancio derivante da due sentenze contro il comune di Cervia, una da parte della signora Stivala Marisa e un'altra dalla signora Sonia Montalti. Nello specifico la prima causa, quella della signora Stivala, risale al gennaio 2006, quando è stato notificato al comune di Cervia un atto di citazione per risarcimento danni a seguito della caduta della signora in viale Matteotti a Milano Marittima causata dalla pavimentazione sconnessa. La Milano Assicurazioni, tramite ovviamente il broker che collabora con l'ufficio legale, riconosceva alla signora Stivala un risarcimento pari ad euro 3.850. La causa poi proseguiva con il residuo, ma la compagnia di assicurazioni non si è costituita in giudizio. Quindi nell'aprile del 2011 veniva condannato il comune di Cervia al pagamento dell'importo di 7.250 euro, che ricalcolati su interessi di valutazione monetaria ammontavano... No, ho sbagliato. Pagamento dell'importo di 7.250 da correzione di sentenza, a cui vanno detratti 3.850 ovviamente già risarciti, per un importo di 3.400 euro, oltre gli interessi di valutazione che vanno calcolati, ammontano a 3.948 euro. È stato condannato il comune anche al pagamento delle spese di causa, quindi le spese legali, pari a 5.066 euro. Quindi in totale per il comune è tenuto a corrispondere alla signora Marisa Stivala l'importo totale di euro 9.233. Per quanto riguarda invece il secondo sinistro, quello di Sonia Montalti, la quale ha subito danni alla persona a seguito di una caduta per nevischio sul ponte paratoio in Cervia, la compagnia di assicurazioni non si è costituita in giudizio. Quindi a seguito di ciò, nel marzo del 2011, il comune veniva condannato in primo grado al pagamento della somma di 4.064 euro come risarcimento, in più sempre le spese legali, pari a 3.441 euro più gli interessi di 607 per un totale di 8.113 euro. Va inoltre ricordato che per entrambi i sinistri si trattava ovviamente di importi al di sotto della franchigia e che la Milano Assicurazioni, debitamente interpellata per il tramite del broker incaricato, rifiutava di adempiere a quanto disposto dalla sentenza, in quanto considerata già archiviato, quindi il sinistro chiuso. Ovviamente come ufficio legale e insieme anche alla segretaria generale va detto che sia il caso insomma da parte dell'amministrazione di ovviamente liquidare entrambi i sinistri, quindi di tenere da parte, come ha già detto il vice sindaco, il totale per risarcire entrambi i danni, ma ovviamente prenderemo i provvedimenti per cercare di innanzitutto sistemare i rapporti con la Milano Assicurazioni ed avere insomma recuperare almeno le spese legali a cui siamo stati condannati insomma a pagare.
Ha terminato assessore, grazie. Se ci sono quindi a questo punto sui punti da discutere congiuntamente, il 9 e il 10, puoi votare disgiuntamente. Consigliere Fantini, prego.
No, mi sia consentita una nota di tenerezza, ma abbiamo bisogno di capire, dovremmo renderci conto. Qui che cosa si è verificato? Che a seguito della sconnessione di marciapiedi stradali, quindi per insidia, trabocchetto, cosa di questo genere, qualcuno ha lamentato delle lesioni e quindi è ricorso nei confronti del comune, ente proprietario del bene, e gli ha chiesto il risarcimento danni per le lesioni che si è provocato a seguito di caduta. È esatta questa valutazione, se è così, va bene. L'assicurazione non si sarebbe costituita, domanda numero uno. se c'era una franchigia, ovviamente, e la domanda era sotto franchigia, da un lato si capisce anche perché non si sia costituita. Però quello che noi chiediamo è stata ritualmente evocata in giudizio, quindi il Comune, costituendosi in giudizio, ha chiesto la citazione in manleva dell'ente assicuratore, perché a questo punto, se non si costituisce, diventa una responsabilità che ricade sull'ente. Diversamente, il Comune, non avendo evocato l'ente assicuratore in giudizio, poi difficilmente può ottenere una forma di risarcimento dall'ente assicurativo. Questa è la seconda domanda a cui gradiremmo ricevere una risposta. Il terzo tipo di domanda è questo. Se io ho una franchigia di 5.000 euro per danni che stanno sotto la franchigia, non dovrei rispondere come ente assicurazione. Gli accessori del giudizio, che sono le spese del giudizio, anche queste dovrebbero rimanere svincolate perché non afferiscono al titolo principale del credito. Se però ci sono delle motivazioni diverse, se ce lo spiegate, possiamo cercare.
Allora, a questo punto io raccolgo la sollecitazione del consigliere Fantini, invito l'avvocato Medini, che è l'avvocato del Comune di Cervia, che ha seguito la pratica, a sedersi sul banco degli assessori, non degli imputati, e quindi viene citata come teste e avrà quindi tutta la possibilità di darci i ragguagli dettagliati che il consigliere Fantini, essendo anche un legale, giustamente ha posto le questioni di tipo giuridico. Ecco qui, ringraziamo l'avvocato Medini e le diamo la parola. Schiacciando il bottone che l'assessore Grandu schiaccerà.
Già fatto,
perfetto.
Buonasera a tutti, spero di essere esaustiva con quello che vi vengo a spiegare. Allora, i due sinistri erano stati trattati in fase stragiudiziale dall'assicurazione, tant'è che uno era stato liquidato parzialmente ed erano in corso trattative per il resto. Il secondo era stato aperto, ma era stato chiuso senza seguito, non tanto per un mancato riconoscimento della responsabilità, ma quanto perché l'assicurazione lamentava di non aver ricevuto tutta la documentazione medica. Non è stata chiamata l'assicurazione in causa perché, visti gli importi, allora vi spiego, la franchigia funziona così. In ogni modo è l'assicurazione l'interlocutore del cittadino, quindi l'assicurazione deve risarcire il sinistro sotto franchigia e poi l'amministrazione in un secondo momento fa un conteggio delle franchigie che sono dovute e quindi le rende l'assicurazione. Dal punto di vista giudiziale probabilmente erano, sì, sicuramente da citare le assicurazioni. Il problema è proprio il rapporto tra il l'ente e la Milano Assicurazioni, perché in questa fase qui avrebbero dovuto in fase stragiudiziale in pratica chiudere i sinistri e anche in un secondo momento, quando abbiamo sottoposto la sentenza, non hanno voluto comunque nemmeno fare quello che era previsto da contratto, ossia anticipare quello che è l'importo della franchigia, e quindi dopo il Comune in un secondo tempo avrebbe, nella regolarizzazione dei rapporti contabili, restituito la franchigia. Secondo me è più che altro, allora il debito va riconosciuto ovviamente perché è da sentenza e probabilmente cioè, c'è stato forse qualcosa che non ha funzionato nella causa, ma al di là di tutto è proprio un problema di rapporti con l'assicurazione, perché abbiamo gestito con loro qualcosa come più di 1.000 sinistri e non è mai successa una cosa del genere. In ogni modo, per quanto riguarda soprattutto il sinistro Stivala, anche se li avessimo chiamati, era soltanto un problema di quantum, perché sull'anno avevano già riconosciuto che c'era una responsabilità del Comune ed è anche per quello che poi non ho provveduto ad appellare le sentenze, perché alla fine, vedendo le carte, effettivamente l'assicurazione, cioè c'era una responsabilità dell'ente per una mancata manutenzione. E il debito fuori bilancio va riconosciuto ovviamente perché è da sentenza. Il problema fondamentalmente è nel rapporto con la Milano Assicurazioni, che anche se non è più la nostra assicurazione, ha ancora con noi rapporti contabili aperti, ha ancora delle cause in essere e secondo me c'è stata una scorrettezza nella gestione di queste pratiche. È per quello che mi sono presa in carico anche il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, perché comunque voglio riaprire poi un dialogo con l'assicurazione, perché non abbiamo capito perché ha gestito questi due sinistri in tale maniera, mentre i più di 1.000 sinistri che abbiamo avuto con loro sono stati gestiti in maniera secondo me corretta. In ogni modo, al di là del merito della causa, la franchigia è a loro carico e noi dopo la restituiamo, perché sono loro l'interfaccia per una scelta anche di polizza tra l'amministrazione e il cittadino. Intanto la documentazione e la pratica è in carico a loro. C'è stato un problema nella fase stragiudiziale che poi si è praticamente è andato a finire anche sulla gestione della causa, e quindi i cittadini correttamente devono avere risarcimento danni, però il rapporto che c'è stato con l'assicurazione a mio parere è stato scorretto, ed è per quello che ho anche segnalato il fatto di riaprire un contenzioso con loro, perché per me c'è un inadempimento del contratto. Cioè, abbiamo avuto sinistri sicuramente più gravi, per importi più gravi, però sono convinta, per come ci siamo comportati noi nei confronti dell'assicurazione, dove abbiamo sempre adempiuto qualsiasi onere, siamo stati trasparenti nei rapporti, nella predisposizione di relazioni, nella missione di responsabilità quando c'era, eccetera, eccetera, il comportamento che hanno avuto nei nostri confronti non, secondo me, è stato gravemente scorretto.
Grazie Avvocato Medini, speriamo che questo sia stato sufficiente, almeno io lo auspico. Consigliere Fantini, prego.
Cioè, che qualcosa non abbia funzionato alla perfezione, questo lo si comprende abbastanza agevolmente. Io adesso non conosco il contratto che c'è fra il Comune di Cervia e questa assicurazione. Sta di fatto che se un'assicurazione non viene chiamata in giudizio, difficilmente si riesce a fare rispondere al premio se questa non vuole adempiere spontaneamente, insomma. E per cui, a mio modesto avviso, era ragionevole evocarla in manleva e nel giudizio a ciò relativo. Se poi sussiste una violazione di carattere contrattuale, credo che ci siano gli strumenti idonei per richiamarli a ragionevolezza. Posso dire che la provincia dell'Aquila ha un contratto differente da quello che a grandi linee ho capito abbia il Comune di Cervia, dove in realtà si costituisce l'ente con l'assistenza dell'avvocato dell'assicurazione e con un vincolo poi a pagare le cifre che verranno liquidate in sentenza qualora l'ente venga condannato. E qui diventa una lite che è stata interamente gestita dal Comune di Cervia in fase giudiziale, e ho paura che ci possano essere delle difficoltà da parte della società assicuratrice poi a rendersi adempiente, perché non avendo preso parte al giudizio non ricadono su di lei le conseguenze, e quindi la problematica può non trovare una soluzione.
Grazie consigliere Fantini. Se ci sono altri interventi andiamo avanti. Se non ci sono altri interventi sul punto 9 e sul punto 10... Non mi pare. A questo punto, se c'è una replica da fare, la vuol fare il segretario generale? C'è qualcosa da integrare? Per precisare, perché appare che siamo in un dettaglio tecnico, qui nessuno ha capito niente. Escluso il presidente, che normalmente è attento. Io ho capito che non hanno capito, e il consigliere Fantini è della materia. No, lei, se vuole integrare un attimo il dettaglio, diversamente noi andiamo in dichiarazione di voto. Zamagna. Consigliere Zamagna ha capito, allora prego consigliere.
Chiedere un'ulteriore cosa. Se non sbaglio, in commissione è stato detto che uno dei due sinistri è accaduto nel 2006 e il contratto con l'assicurazione Milano, che doveva essere quella che avrebbe dovuto pagare, è stato stipulato nel 2007 e non abbiamo avuto spiegazioni in assicurazioni né in commissione, perché è detto che non si sapeva di preciso come era formulato il contratto. Se poteva darci anche questa spiegazione, perché mi sembra assurdo che un'assicurazione debba riconoscere un danno accaduto un anno prima, ecco, è solo questo qui il discorso.
Mi pareva di vedere scuotere una testa qui davanti, non so se qualcuno sa qualcosa su questo tema, l'avvocato Medini è in grado di darci una risposta?
Prego. In realtà c'era la mia assicurazione, era la nostra compagnia di assicurazione, perché è stata dal 2003 al 2005, dal 2005 al 2009, quindi era in piena vigenza. Il broker era un altro, il nostro consulente assicurativo all'epoca del sinistro della denuncia era un altro, ma la polizza di assicurazione è stata stipulata per quasi 6 anni con la stessa compagnia. No, era sempre la Milano Assicurazione.
Grazie Avvocato Medini. A questo punto direi che abbiamo esaurito la materia, abbiamo capito tutto, tutti. Dichiarazioni di voto sul punto numero 9, se ce ne sono. Io so perfettamente come sono andate le cose, però sono super partes. Allora, dichiarazione di voto sul punto numero 9. Non ce ne sono, mettiamo in votazione quindi il punto numero 9, che è riconoscimento debito fuori bilancio da sentenza causa Sonia Montalti / Comune di Cervia. Chi approva? 11. Chi è contrario? 8. Chi si astiene? Nessuno. Immediata eseguibilità del punto numero 9. Chi approva? 11. Chi è contrario? 8. Chi si astiene? Nessuno. Perfetto. Sul punto numero 10 andiamo avanti con lo stesso sistema. Allora mettiamo in votazione il riconoscimento debito fuori bilancio dalla sentenza Stivala Marisa / Comune di Cervia. Chi approva? 11. Chi è contrario? 8. Chi si astiene? Nessuno. Immediata eseguibilità del punto numero 10. Chi approva? 11. Chi è contrario? 8. Chi si astiene? Nessuno. Perfetto. Ci sarebbe, cari consiglieri, il punto numero 17, l'ordine del giorno, che però credo che sia ancora in itinere, dico bene, e quindi vi invito a prepararvi per il 22, che faremo il consiglio celebrativo, eccetera eccetera. Convocheremo la conferenza dei capigruppo ai primi di ottobre per organizzarlo, però presumibilmente quello sarà il prossimo consiglio. Buonanotte a tutti, la seduta è tolta.